Questa mattina, per la grazia del Signore, con la guida dello Spirito Santo, volevo meditare con voi su un tema che il Signore ha messo sul mio cuore da qualche settimana. E il titolo del tema è il seguente: creati ad immagine e somiglianza di Dio. Leggiamo insieme dalla parola del Signore un paio di versetti che troviamo in Genesi al capitolo 1. Siamo alla creazione questa mattina. Dal versetto 26, Genesi capitolo 1, dal versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sul bestiame, e su tutta la terra, e sui tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Sono due versetti meravigliosi questi che troviamo nel primo capitolo della Genesi. Come ho già detto, siamo all'atto creativo del Signore, siamo al sesto giorno. Durante i primi giorni il Signore, per mezzo della sua parola, se leggiamo con attenzione la parola del Signore in questo capitolo, diverse volte a questa parola, e Dio disse. Durante questi passaggi ci sono molte volte si ripete questa parola preziosa che dovremmo meditare molto di più, e Dio disse, perché questo fu il modo che Dio utilizzò per creare. All'atto creativo ci fu una parola di Dio. Troviamo nella creazione dei cieli, della terra, dei luminari, della luce, delle tenebre. Troviamo questa parola, troviamo altre parole, tipo produca il mare, quando vennero creati tutti gli esseri viventi che popolano i mari e i cieli. Troviamo, producano le acque, produca la terra in relazione agli alberi fruttiferi, in relazione alle erbe, in relazione alle verdure. Ma arriviamo a un certo punto della parola, i versetti che ho appena letto, dove il Signore dice: facciamo l'uomo. Ed è una parola meravigliosa. Dio disse: facciamo l'uomo. E questo dovrebbe veramente riempirci di una profonda responsabilità e anche di una gioia meravigliosa, perché dovrebbe rammentarci ogni giorno che noi siamo il frutto del pensiero e dell'opera di Dio. È speciale questo versetto. Quando noi lo leggiamo, facciamo l'uomo. Ci fu una concertazione nella Trinità di Dio, la prima volta che troviamo un passaggio al plurale, eppure anche il termine che usa qui la parola, Dio, è al plurale, come già lo usa il primo versetto, ma dice facciamo l'uomo. Facciamo l'uomo dà proprio l'idea di un artefice. Dio era veramente come se fosse un artefice, qualcuno che pensa qualcosa e la crea. Il senso proprio di questo termine è quando dice lo creò e dalla polvere della terra, mise insieme la polvere della terra e lo plasmò. Noi siamo il risultato di quello che Dio ha voluto che noi fossimo. Quando noi ci guardiamo dovremmo pensare più spesso che noi siamo il risultato dell'opera di Dio. Così come Egli ci ha fatto. Dio ci ha voluti così. Noi siamo stati fatti così. Quando la parola e il salmista gioisce in questo e dice col Signore: io sono stato creato in modo stupendo, meraviglioso, perché meravigliose sono le opere tue. Quando ci guardiamo allo specchio per la grazia del Signore, dovremmo dire: io sono stato fatto in modo stupendo. Così è come Dio ha pensato che io fossi. Mi ha formato. Ha messo le sue mani su di me, mi ha tessuto nel seno materno, quando ancora nulla di me era formato nel suo cuore, noi eravamo già completamente formati. Che meraviglia sapere che noi eravamo nel cuore di Dio e ci siamo ancora nel cuore di Dio. Tutti i giorni della nostra vita, per noi c'è un posto nel cuore del Signore. Il Signore ha creato ogni cosa dal nulla. Nulla c'era. Nel principio, dice la parola. Nulla era prima di Dio. Dio c'era, ma nulla c'era precedentemente. Ma la parola ci dice molto di più. Dice: l'Eterno creò Dio, siamo in Genesi il capitolo 2, versetto 7. L'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. L'argilla è argilla e la terra è terra. Se non c'è il soffio di Dio, la terra non muta, la terra non cambia, rimane inespressiva, non si muove. Poi vediamo molto bene questa cosa quando noi osserviamo un corpo morto, in cui non vi è più vita. Non reagisce più agli stimoli, non si muove. C'era un volto prima, che cambiava, che mutava, esprimeva emozioni, esprimeva sentimenti, forse mascherava sentimenti, gioia, allegrezza, preoccupazione, rabbia, tutti i sentimenti che appaiono sul nostro cuore. C'era un viso che mutava, c'era un cuore che batteva, ma la terra è terra, senza il soffio di Dio. Questo è il suo deposito, il deposito che il Signore ha messo in ognuno di noi, il buon deposito. Custodiscilo, dice la parola. Questo è il buon deposito che il Signore ha dato ad ognuno di noi. Nessuno di noi che abbia conosciuto il Dio o che non l'abbia conosciuto, che non lo conosca, che non lo riconosca, nessuno di noi è privo di questo deposito che il Signore ha messo in noi, la sua immagine, la sua somiglianza. E vedremo che cosa vuol dire l'immagine e la somiglianza di Dio. Il Signore soffiò e quella terra, che era terra, che lui aveva formato con le sue mani, che l'aveva fatta secondo la sua volontà, divenne vivente. E pensavo a questo: l'uomo aprì gli occhi e vide il suo creatore. Quando l'uomo fu creato e aprì gli occhi, vide il suo creatore. E il desiderio dell'anima nostra è di vedere per tutta la nostra vita il nostro creatore. Aprire i nostri occhi e vederlo. Vedere la sua faccia, vedere come egli è, perché lui ci ha creati. Siamo il suo pensiero, siamo il suo disegno. Eravamo nella sua mente, nel suo cuore. E ora siamo qui, nella sua mente, nel suo cuore. E il nostro cuore desidera vedere colui che ci ha fatti. Quando leggiamo la sua parola, così è per me, ma penso che sia così per ognuno di voi che è qui questa mattina. Quando leggiamo la sua parola, il nostro desiderio non è di leggere delle lettere, ma è di vedere colui che ha scritto questa parola, di vedere la sua faccia. E io la sento tutti i giorni di più nella mia vita, il desiderio, la necessità di incontrarlo, di vederlo e di stare con lui. L'uomo divenne un'anima vivente, dice la parola, un'anima vivente. Ma c'è ancora di più di questo. Se voi leggete nella Genesi, al capitolo 1, al versetto 30, dice, c'è quel passaggio dove parla di soffio della vita, e ci dice anche la nota che c'è a fondo della Bibbia che quel termine indica proprio un'anima vivente. Ma questo veniva detto anche per gli animali, perché in quel versetto Dio parlava degli animali, in qualunque essere in cui vi è un soffio di vita, in cui vi è un'anima vivente. E qui l'uomo, vengono usate le stesse parole. Pur non conoscendo l'ebraico, sono andato a controllare e vengono usate le stesse parole per descrivere l'uomo. Ma per l'uomo c'è di più di questo. E l'uomo ci viene detto che egli fu creato a immagine e somiglianza di Dio. Ed è una cosa poco importante, viene detta tre volte, nello stesso versetto. Dice a nostra immagine e a nostra somiglianza, qui c'è tutta la divinità che crea l'uomo. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. L'ha detto tre volte nello stesso versetto. Quindi non è un dettaglio. E noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza del nostro creatore. Allora mi sono chiesto: quali sono, Signore, gli aspetti fondamentali di questa rivelazione, di questa parola così importante per noi, che tu hai messo chiaramente e hai evidenziato in maniera forte per tre volte in questo passaggio? Ci sono molti aspetti che sono stati detti o pensati inerentemente a questa parola, ma Io ho cercato davanti al Signore quelli che veramente sono importanti per la nostra vita, per comprendere l'investimento che Dio ha fatto su di noi. Leggeremo più avanti che Dio ci ha fatto più intelligenti delle bestie, degli animali. Dio ha messo un investimento particolare nell'uomo. Non siamo, pur che oggi l'uomo cammina spesso come un animale, peggio delle bestie dei campi, Dio ha fatto un investimento particolare quando ha detto: facciamo l'uomo a nostra immagine e conforme alla nostra somiglianza. E penso che questo qui sia un passaggio veramente importante. Allora ci dice la parola di Dio, ci dice una cosa importante qui nell'Antico Testamento, che ritroviamo anche nel Nuovo Testamento. Dice che l'uomo non è solo corpo e anima, ma è anche spirito. Ebbene sì, il Signore ci ha fatto anche spirituali, ha messo qualcosa in più in noi, per Lui. Sembra una cosa scontata, molte volte è stato detto, però di recente ho letto un trattato che diceva proprio il contrario. Allora mi sono chiesto: bene, quest'uomo sta considerando l'uomo come una bestia, come gli animali. E invece noi siamo qualcosa di più, qualcosa di più. Il Signore ha voluto mettere in noi qualcosa di più perché ci voleva per Lui. Ci voleva per Lui. E testimonianza di questo è il nostro cuore, che vuole solo Lui e desidera solo Lui. Egli ci appaga, Egli ci dà quello che è sufficiente per l'anima nostra, più che sufficiente. Perché vedremo che laddove il peccato è abbondato, c'è stata una grazia che è sovrabbondata al peccato. La grazia di Dio. La parola dice che l'uomo è in corpo, anima e spirito. Quindi lo troviamo in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, al versetto 23. Dice: l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso, completamente, dice la parola di Dio, e l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. L'intero essere vostro. Quindi ci sono tre parti dell'uomo che sono distinte, come dice la parola, ma che sono lo stesso uomo. Sembra scontato, ma non lo è. Non lo è quando noi pensiamo che possiamo fare col nostro corpo qualcosa che non intacchi la nostra anima e il nostro spirito. Non lo è quando pensiamo che il nostro corpo subisca semplicemente dei danni da quello che noi facciamo nell'ambito materiale. Non lo è così scontato. Non lo è così scontato che noi siamo un tutt'uno agli occhi di Dio. Pensare di curare il corpo o pensare di trascurarlo. Questi sono i due divari che ci sono nel mondo d'oggi. Curare eccessivamente il corpo al punto di essere bellissimi esteriormente, quali come dei sepolcri imbiancati, ma dentro puzzare di morte, oppure tralasciare e lasciare che il corpo decada, pensando che il corpo non faccia parte dell'opera di Dio. Come alcuni hanno detto all'inizio, nei primi secoli, dopo il Signore, nel primo secolo dopo Cristo, già c'erano eresie che parlavano di questo. E oggi ci sono eresie che ancora parlano di questo. E dicono che noi possiamo dilettarci con la nostra mente in Dio, ma fare quello che ci pare. Questo dice oggi il mondo. Possiamo pensare, possiamo godere, trovarci, rallegrarci in Dio con la nostra mente, gioire con la nostra anima, ma fare quello che ci pare con i nostri corpi. Ebbene, questa è una bestemmia della parola di Dio. Noi siamo una cosa sola, spirito, anima e corpo, distinte ma una stessa unità. E questa è l'immagine e la somiglianza di Dio. Come l'Iddio Trino è un solo Dio, noi siamo tre parti ma siamo un'unica persona, come Dio è uno. Guardate l'eredità che ha messo Dio in noi. Ci abbiamo mai riflettuto? Io non mai così a fondo. Ma è veramente meravigliosa l'eredità che il Signore ha messo in noi. È meravigliosa. Non siamo come gli animali. Non siamo come le bestie. Vivere solo a cercare d'istinto per un cibo. Cercare una ciotola. cui mangiare. Eppure vediamo in loro le emozioni. Noi siamo di più. Il Signore ci ha riservato qualcosa di particolare per noi. Eppure se oggi la creazione geme ed è in travaglio, è colpa nostra. Quando vediamo il dolore attorno a noi, quando vediamo l'omicidio, gli assassini, questi documentari dove si vedono animali, bestie feroci, vediamo tutto questo, è colpa mia, è colpa nostra, è colpa del nostro peccato. Perché nell'immagine e nella somiglianza di Dio c'era anche questo, prendersi cura del creato. L'uomo era stato messo nel giardino, è scritto, perché lo custodisse, a custodia del giardino, a custodia dell'opera di Dio. Ma col peccato ha fallito. E oggi ne vediamo gli effetti. Non custodiamo più niente. Distruggiamo tutto. L'opera di Dio. Non la valutiamo, non la teniamo in considerazione. Non siamo più responsabili di niente. È colpa sua. Non è colpa mia. Quando ci prenderemo le nostre responsabilità davanti al Signore? Quando? È ora di prenderci le nostre responsabilità davanti a Dio. E a volte anche la responsabilità degli altri, come ha fatto il Signore Gesù. Si è presa la nostra responsabilità sul suo corpo, su di lui. Lui non aveva peccato, noi sì. Lui non aveva mentito, noi sì. Lui non era stato frivolo, noi sì. Ma pago io per loro, ha detto davanti al Padre. Io depongo la mia vita per loro. Io scelgo di deporre la mia vita per loro. Questa è la bellezza dell'uomo del quale Dio ha detto: io mi sono compiaciuto. Questa è l'immagine di Dio. Ma lo vedremo più avanti. Quindi noi siamo uniti. Non possiamo pensare di fare qualcosa, di trascurare l'anima nostra, lo spirito nostro, la comunione con Dio e non subirne delle conseguenze in tutto l'essere nostro. Non possiamo farlo, non possiamo pensarlo, perché la parola ci dice tutto il contrario. Qua c'è un esempio abbastanza forte che fa l'apostolo Paolo ai Corinzi. È una cosa estrema, dove c'erano questi uomini che si univano, che fornicavano con prostitute. E Paolo gli dice: ma stai attento, perché tu sei il tempio di Dio, il tuo corpo è il tempio di Dio. Noi siamo un tempio dove Dio ha messo un deposito, siamo dei vasi di terra, come dice l'apostolo, dove Dio ha messo il suo dono, il suo spirito. Siamo un tempio, non possiamo distruggere il tempio di Dio, perché Dio distruggerà noi, dice la parola. Non possiamo trascurare tutta l'opera di Dio. Lo spirito, l'anima e il nostro corpo. Il corpo va rispettato. Questo mi ha detto il Signore. Il corpo va rispettato. Perché il corpo glorifica Dio, come l'anima e lo spirito. Perché noi siamo stati fatti, perché l'intero essere nostro, lui ci ha fatti così. Glorifichi il Signore, non solo in parte, ma tutto. Così come il Signore vuole tutto il nostro cuore e non ne vuole solo una parte, così noi siamo stati fatti per darci completamente al Signore Gesù. Mi piaceva molto quell'esempio che mi raccontarono una volta di Watchman Nee, che è nel suo libro, ma non mi ricordo bene qual è, dove c'era Watchman che fu invitato a giocare a carte, una cosa abbastanza semplice, e lui disse: queste mani sono consacrate per il Signore. Ma queste mani sono consacrate per il Signore, queste gambe sono consacrate per il Signore. Eppure stiamo tutti noi in piedi o seduti questa mattina, ci siamo alzati, il formatore ha messo in ognuno di noi il fiato e la vita. Lui ce la dà e lui se la prende, quando vuole. Non chiederà a nessuno di noi la nostra opinione sul giorno in cui lui verrà a riprendersi ciò che è suo, perché è di Dio. L'anima che fa muovere il mio volto, lo spirito che vivifica il mio cuore, è di Dio, è il suo. Io ne beneficio, ma è del Signore, io sono di Dio, tutti noi siamo di Dio. Il punto è, lo riconosciamo che siamo di Dio o recalcitriamo in tutta la nostra vita, in tutto quello che facciamo? Tutto è un dono del Signore. Mi piaceva molto pensare a che Dio soffiò dentro le narici dell'uomo ed egli divenne un'anima vivente e provava a respirare. Vedo che la mia cassa toracica si dilata ed è meraviglioso. Anima vivente è proprio qualcosa che respira, è un soffio, è un respiro. E noi abbiamo il respiro del Signore dentro di noi. Quando respiriamo, ogni giorno, può essere un buon esercizio per la nostra anima, pensare che ogni respiro che noi inaliamo o esaliamo è opera di Dio. Se no saremo come quella terra che lui formava, ma era terra, era argilla. E così è della nostra vita, laddove non c'è lo Spirito Santo, è terra, è argilla. E l'Apostolo dirà, avete portato l'immagine del terrestre, l'immagine della terra, ma c'è qualcosa di più per chi ha creduto nel nome di Gesù Cristo, l'immagine del celeste. C'è qualcosa di più. Vedremo che Dio non ha cambiato il suo piano. Aveva pensato a qualcosa a sua immagine, a una creatura meravigliosa, a sua immagine e sua somiglianza. Dio non ha cambiato il suo piano. Dio desidera ancora l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Il Signore ci ha fatto molti doni con lo Spirito, per mezzo dello Spirito che ci ha dato. Nella parola è scritto che Egli ci ha donato l'intelligenza. L'intelligenza ce l'ha data il Signore. E io tutte le volte che penso a qualcosa, che riusciamo, quando riusciamo a elaborare qualcosa, un concetto, quando riusciamo a pensare, ebbene non è merito nostro. Se anche possiamo trovare qualche diplomino attaccato al muro, non è merito nostro. È quello che Dio ha dato a noi. Perché l'intelligenza, la sapienza, è un dono di Dio. In qualsiasi ambito, non solo nell'ambito, ovviamente, nell'ambito spirituale, perché dice la parola che nessuno può conoscere Dio se non per lo Spirito di Dio, ma in qualsiasi ambito l'intelligenza e la sapienza rimane un dono di Dio. Questo lo dice in Giobbe, al capitolo 32. Nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo Spirito, dice Eliù a quegli uomini che avevano parlato senza sapienza. Io pensavo che i loro giorni, tutti gli anni che avevano vissuto, li avrebbero resi saggi. Si dirà lo stesso di noi? Pensavo che tutti gli anni la mia esperienza mi avrebbe reso saggio. In realtà Eliù dovette constatare che così non era. E disse che quello che rende l'uomo intelligente è lo Spirito. È il soffio dell'Onnipotente. E ancora in Giobbe scriverà: Dio ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più savi degli uccelli del cielo. Guardiamoci come siamo. Potremmo noi vantare qualcosa davanti a Dio? A quel punto forse Giobbe stava ancora pensando di sì, ma poco dopo si renderà conto di no. Perché il Signore, come si suol dire, gli aprirà il libro e gli farà vedere quello che lui ha fatto e gli farà una domanda che fa anche a noi. Dov'eri tu? Punto interrogativo. Quando io facevo tutto questo? È una domanda meravigliosa che il Signore ci fa. È un'opportunità stupenda per umiliarci un po', per abbassarci un pochino. Dov'eri tu? Quando io facevo tutte queste cose? Eppure con questa domanda c'è anche l'amore di Dio, l'amore di colui che ci ha formati, che ha messo le sue mani su di noi. È bello questo formato, è vero? Come il vasaio mette le mani sull'argilla mentre il vaso ruota, così il Signore ha messo le sue mani su di noi e ci ha formati. Il senso del verbo è proprio schiacciare, comprimere. È bellissimo. È bellissimo che noi, il Signore abbia spinto, abbia compresso per formarci. E quando l'uomo aprì gli occhi, vide il suo creatore. E i nostri occhi sognano il giorno che noi vedremo faccia a faccia il nostro creatore. Perché ci sarà un giorno in cui noi lo vedremo come Egli è, dice la parola. Egli sarà manifestato e noi lo vedremo. E questa è l'aspirazione di un figlio di Dio. Cammina con quel pensiero, con quella rivelazione nel cuore, che un giorno vedrà il suo creatore, il suo Signore, il suo Salvatore, il suo amato, il suo Redentore. E noi ci potremo rallegrare in Cristo. Continueremo a rallegrarci in Cristo, perché se non avremo unito, se non saremo già rallegrati in Cristo su questa terra, non comincerà certo dal cielo. Non cominceremo certo là a rallegrarci in Cristo. Togliamocelo dalla testa, che l'allegrezza di Cristo parte adesso. Quando un uomo incontra il Signore Gesù ed entra lo Spirito, se non c'è allegrezza adesso, difficilmente ci sarà nell'aldilà. Diciamo, mettiamo i puntini sulle i, perché ci vanno. Se non c'è allegrezza adesso nel cammino con il Signore, vuol dire che probabilmente non stiamo camminando con Lui. Questa è la verità della parola di Dio. E il Signore ci ha fatto dei doni meravigliosi. È detto anche che il Signore ha messo in noi il pensiero dell'eternità, in Ecclesiaste, al capitolo 3. Ma non solo. Il Signore ci ha dato anche una coscienza, grazie a Dio. Perché se il Signore non ci avesse fatto il dono della coscienza, l'uomo si sarebbe completamente distrutto, come già sta cercando di fare. Ma dice qualcosa di stupendo la parola del Signore riguardo alla coscienza. E lo troviamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 20. Dice che lo spirito dell'uomo è una lucerna dell'Eterno che scruta i recessi del cuore. La lucerna è una piccola lampada, una lampada d'olio o a combustibile liquido comunque, che può avere varie forme. E questa lampada ha dell'olio, del combustibile al proprio interno e ha dei fori, dove fuoriescono gli stoppini o i lucignoli per fare luce. Ed è meraviglioso quando noi possiamo pensare che la coscienza che ha messo il Signore, il suo deposito che ha messo dentro di noi, è comunque una lucerna dell'Eterno, dice la parola, una lucerna, una lampada dell'Eterno che scruta il nostro cuore. Purtroppo oggi le coscienze degli uomini, come dice Romani al capitolo 1, si sono assopite, si sono addormentate, si sono abbandonate ad ogni sorta di iniquità, di malvagità, di durezza, di miseria. E Dio li ha abbandonati, dice la parola, a fare cose reprobe, a fare cose abominevoli che abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno. E questo è meraviglioso. Guardate che opera, la completezza dell'opera di Dio. E c'è molto di più di quello che io posso dirvi. C'è molto di più nell'investimento che Dio ha fatto per l'uomo. Tu sei il suo investimento. Lo sei. Se abita in te il soffio della vita, sei l'investimento di Dio. E chi ha gli occhi aperti questa mattina sa di essere un investimento di Dio. Gloria a Dio, quando noi possiamo glorificare il Signore con l'intero essere nostro. E questo è un culto meraviglioso. Quando l'intero essere nostro glorifica il Signore. Completamente. Non che la nostra bocca dice qualcosa e il nostro cuore da un'altra parte. Non è possibile. Non è possibile. E la parola dice ancora una cosa meravigliosa. Non mi fermo sui punti che ho già lievemente toccato, sulla responsabilità che Dio ha dato all'uomo, il dominio che Dio ha dato all'uomo, che oggi vediamo completamente traviato, completamente disperso. L'uomo non ha più responsabilità, l'uomo non si cura del creato, non si cura delle altre creature che sono fatte d'immagine di Dio e non si cura tanto meno del creato che il Signore gli ha affidato. L'uomo ha perso la responsabilità, l'uomo è stato fatto libero. Ma quanto è bello quel versetto di Genesi capitolo 2, versetto 16, che dice: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino. E se voi leggete con attenzione il primo capitolo, è detto che le cose che Dio aveva fatto, le aveva fatte belle e buone. E in quel momento il Signore dice all'uomo, Dio disse, mangia pure con libertà di ogni albero del giardino. Libertà e responsabilità che Dio ha dato all'uomo, che ha fatto retto, come dice la parola. Ho visto questo, dice l'Ecclesiaste, che l'uomo è stato fatto retto, senza peccato. Mangia pure liberamente, ma attento! Ricordati che nel giorno che mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, per certo morirai. Io penso che sia una meravigliosa rivelazione. Dio ha fatto l'uomo, e questo parla ancora dell'immagine di Dio, ha fatto l'uomo libero e responsabile. L'uomo oggi ha perso tutte e due queste cose. La libertà, pensa di essere libero, in realtà è schiavo, schiavo del peccato. E la responsabilità. Dio non è intervenuto mentre l'uomo e la donna stavano mangiando del frutto. Non è intervenuto mentre il diavolo ha sedotto la donna, seduceva la donna, perché già l'aveva avvertito. Non è intervenuto. Il comando di Dio era già stato dichiarato. E l'avvertimento era stato fatto. E Dio non è intervenuto in quel momento. Come l'avvertimento della grazia di Cristo è già stato dato. E Dio non interverrà nel giorno del giudizio se non avremo creduto a questo Evangelo. Oggi. Perché Dio ha parlato. Come aveva parlato nella Genesi e aveva messo davanti all'uomo il bene e il male, c'era l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, così come dice in Deuteronomio, oggi io pongo davanti a te il bene e il male, scegli. Ci saranno delle conseguenze per uno o per l'altra, gloria, bellezza, morte. Oggi io pongo davanti a te queste due strade, scegli e non interverrò nel giorno del giudizio perché io ho parlato. Dice il Signore, così come aveva parlato alla Genesi. E allora di fronte a questi passaggi, di fronte alla bellezza della parola di Dio, possiamo chiederci che cosa significa, di fronte all'unità dell'uomo, che cosa significa il peccato? Che cos'è per noi il peccato? Che cosa vuol dire di fronte a questa parola che l'uomo è morto? Perché il Signore aveva avvertito l'uomo. E l'uomo morì quando mangiò del frutto. Che cosa vuol dire? Lo vediamo nel nostro corpo che invecchia, deperisce. Lo vediamo nella nostra anima che pensavo è stata fatta per godere di tutte le cose meravigliose che Dio aveva fatto. Ma ci pensate, Dio ha fatto la nostra anima con queste emozioni, con quello che può provare, con la possibilità di poter scegliere una volontà precisa. Tutte le cose meravigliose che Dio ha fatto, ora facciamo fatica a goderle pienamente. Ne rendete conto? Perché nel momento in cui il nostro cuore desidera qualcosa diventa immediatamente una concupiscenza. Non abbiamo l'equilibrio di Dio. Una definizione corretta dell'uomo peccatore, spirito, anima e corpo, è squilibrato. Questa è una definizione corretta dell'uomo peccatore, senza equilibrio, squilibrato, senza equità. Iniquo. Questo è ciò che dice la parola dell'uomo peccatore. E sarebbe rimasto così tutto se non fosse intervenuto Cristo nella nostra vita. Allora l'intervento di Cristo, la domanda non è un caso, perché la parola ci dice in Genesi, al capitolo 9, che l'uomo non ha perduto l'immagine di Dio. L'uomo è ancora fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E al capitolo 5 ci dice che che Adamo generò un figlio a sua immagine e a sua somiglianza, quindi peccatore. L'uomo non ha perduto l'immagine di Dio, ma sapete cosa ha perduto? Cosa noi abbiamo veramente perduto? La gloria di Dio. La gloria di Dio. I Romani al capitolo 3, al versetto 23, è scritto che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo perduto la gloria di Dio. E questo è un disastro totale. Perché se voi ci pensate, aver perso la gloria di Dio vuol dire che non vuol dire fare qualcosa di male, non vuol dire neanche, non so, fare un atto, dire una brutta parola. Perdere la gloria di Dio significa perdere completamente il senso della nostra vita. Quello significa peccato. La parola peccato vuol dire proprio quello. Siamo fuori strada. Sei fuori strada. Il peccato ti mette fuori strada. Perché la tua immagine, tu sei stato fatto per portare l'immagine di Dio e quella immagine ora è corrotta, totalmente corrotta, inquinata, distrutta dal peccato. Fuori strada. E questo è ciò che ci rende veramente pieni di dolore quando c'è una vita di peccato. Quando il peccato veramente spadroneggia, come dice la parola, nella nostra vita. Perché ci sentiamo totalmente inadatti, totalmente inadempienti. Perché è come essere stati progettati per qualcosa e non riuscirci a fare tutt'altro. E questo fa sì che la nostra anima si inacerbisca e non riusciamo a godere più nulla. Che il nostro spirito sia contrito. O che lo spirito di Dio, se sei un credente, si spenga. L'apostolo avvertì Timoteo, non spegnere il dono di Dio, non spegnere ciò che Dio ha messo in te. Non bestemmiare lo Spirito Santo, dice la parola di Dio. Questo è il dolore più grande che un uomo possa provare. Vivere nel peccato, sapendo di farlo. Tutto si inacerbisce, il nostro corpo svilisce, il nostro viso cambia di forma. E questa è la dimostrazione ancora del fatto che noi siamo una stessa cosa, spirito, anima e corpo, ma uno stesso uomo. Se il tuo viso è cupo, non è perché forse sono passati gli anni, non è solo per quello. Qualche ruga sì, forse è segno degli anni, ma la cupidigia di un viso non sono solo il segno degli anni. La lucentezza degli occhi, quello è un segno potente dell'opera di Dio, della presenza di Dio, perché Dio è luce e quando dimora in un cuore porta la sua luce. Questa è la meraviglia della parola del Signore. Allora, qual è il senso dell'Evangelo riguardo a questo concetto, quello che abbiamo visto stamattina, questa rivelazione, concetto non mi piace, rivelazione della parola di Dio? È che Dio ci ha fatto a sua immagine, a sua somiglianza. E pensate che oggi l'Evangelo abbia un proposito diverso da ripristinare l'immagine di Dio in noi? La risposta è no. Romani 8,29 dice: siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, Colossesi 1,15. Lui è l'immagine dell'invisibile Dio. Allora il senso della nostra vita, il senso della nostra conversione, il senso di essere figli di Dio è portare l'immagine di Cristo. Perché Cristo è figlio di Dio. E noi dobbiamo essere bellissimo quella, come quando dice nei Salmi: io voglio essere occultato nel posto più segreto del tuo padiglione. Noi dobbiamo essere occultati in Cristo per portare la sua immagine. Allora quando giri per strada, qual è l'immagine che porti? Il profumo di Cristo? Perché l'apostolo Paolo era convinto e parlava con i Corinzi, diceva: voi siete il profumo, siete una lettera, siete una parola che gira. La parola di Dio con un credente si muove, gira, cammina, respira la parola di Dio, perché in lui dimora Cristo. Lui porta l'immagine di colui che l'ha fatto. L'obiettivo di Dio non è cambiato. L'obiettivo di Dio non è di arricchirci culturalmente, imparando chissà quali cose. L'obiettivo di Dio è ripristinare la sua immagine, perché lui ci ha voluti fare a sua immagine e a sua somiglianza. E vi è uno che somiglia, un uomo, vi è un uomo che somiglia perfettamente al Padre, e quello è Gesù Cristo. E quel Gesù Cristo è colui che ci è stato dato, donato dal cielo. Lo Spirito che operava in Cristo è lo Spirito che opera in noi. Per questo noi siamo il Tempio di Dio. Siamo un Tempio Santo, perché dove c'è lo Spirito di Dio c'è santità, c'è pienezza, c'è bellezza, c'è grazia, c'è tutto. Dove c'è la presenza di Cristo. Ha detto, io mi sono compiaciuto, dice il Padre, di mettere in Cristo tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Il Padre si è compiaciuto di metterle in Cristo, ha guardato il figliuolo e ha detto, in Lui mi compiaccio. E in Lui si compiace il Padre. E questa è l'immagine che noi vogliamo portare. L'immagine del celeste. Dice Paolo, avete per un tempo, sì, portato l'immagine del terrestre, porterete ora l'immagine del celeste. E nella perfezione, quando saremo riuniti col nostro amato Salvatore. Ma questa è la salvezza, questa è la parola, questo è il cammino a cui siamo stati chiamati. La salvezza vuol dire questo, la salvezza è una trasformazione. Leggiamo quest'ultimo passo che troviamo in Seconda Corinzi al capitolo 3. Perché è stupendo. Lo leggiamo insieme. Seconda Corinzi capitolo 3. Dal versetto 18. E scriviamolo nel nostro cuore. Piantiamolo, preghiamo il Signore che lo pianti nel nostro cuore. E dice, e noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Questa parola è meravigliosa, è una parola eccezionale. È un dono di Dio che il Signore ha fatto per noi, stampiamolo nei nostri cuori, perché veramente c'è tutto in questa parola. Contempliamo Cristo a viso scoperto. Che cosa significa? Andiamo davanti al Signore così come siamo e cerchiamo di vederlo, di guardarlo, di contemplarlo attraverso la sua parola. Ci ha dato questa lucerna il Signore, questa lampada che mette davanti ai nostri piedi, come dice il Salmo 119, questa lampada meravigliosa, questa lucerna, per contemplare, ma non semplicemente per leggerla, per contemplare Cristo attraverso la sua parola. E io non mi accontento più da un po', fratelli, di leggere solo della lettera. Voglio contemplare Gesù, perché Gesù trasforma. Questo è lo scopo della parola di Dio. Dovremmo pregare prima di accostarci a questa parola ogni giorno e dire, Signore, io non mi alzo fin tanto che tu non mi hai trasformato. Magari oggi ti voglio trasformare così, ma non importa. Questa è la trasformazione di oggi, domani ci sarà quella di domani. Io non mi alzo di qua. Giacobbe lottò, io non ti lascio andare fin tanto che tu non mi avrai benedetto. Come è stato pregato questa mattina, non ti mollo, Signore, io non me ne vado di qua fin tanto che tu non mi avrai trasformato per mezzo della tua parola. Io voglio contemplarti, non me ne faccio niente di leggere, basta, perché ero una bestia prima di incontrarti, Signore, come una bestia, come un animale dei campi, ma io non sono, sono molto di più, sei molto di più di un animale. È fatto per contemplare Cristo e per vivere di Lui. A viso scoperto. Contempliamolo a viso scoperto. Mosè andò a viso scoperto davanti al Signore. E lui sapeva che quello che gli mancava era la gloria, voleva la gloria di Dio. Al punto che gliel'ha chiesta. Mostrami la tua gloria. E hai mai chiesto a Dio, mostrami la tua gloria? Perché se credi, dice il Signore Gesù, vedrai la gloria di Dio. Se credi. Mosè voleva vedere la gloria di Dio. E io la voglio vedere come vuole Davide e Mosè. Gli uomini di Dio hanno anelato, se voi leggete le pagine della scrittura, hanno anelato per vedere la gloria del Signore. Coloro che li hanno visti sono caduti con la faccia per terra. Guardate la chiamata dei profeti, la visione di Ezechiele, meravigliosa. Vide là uno che assomigliava a un figlio d'uomo. nello zaffiro, era come l'arco fra le nuvole, dice la parola. Isaia vide la visione della gloria di Dio. E non dobbiamo sapere. Trasformati nella sua immagine, nell'immagine del suo figliuolo. Allora quando io passeggiavo in questi giorni, mi sono fatto questa domanda: ma qual è l'immagine che sto portando in giro? La mia? Non la voglio. Non la voglio, non mi piace. Brutta. Voglio l'immagine di Cristo. L'immagine di Cristo. E c'è qualcosa di speciale quando c'è un figlio di Dio che porta l'immagine del suo Salvatore e si vede. Pensateci nel vostro cuore, si vede e si vede molto bene. C'è qualcosa che chiama dolcezza, calore, bellezza, calma, mansuetudine, autocontrollo, amore, fede, speranza. Ci sono tutte queste cose che camminano con un uomo innamorato di Gesù Cristo. E penso che veramente noi desideriamo questo. Io desidero questo. E questo lo fa solo una cosa nella nostra vita. Secondo che opera il Signore, che è lo Spirito. Ancora una volta, il Signore ha posto nei Suoi figli lo Spirito di Dio. E così il Signore è pronto a donare il suggello della salvezza a tutti coloro che lo desiderano. Chiedete, dice. Chiedete, vi negherà egli lo Spirito? Dice il Signore. Ma chiedete con fede, sapendo che riceverete, anzi che avete già ricevuto. Chiedete. Poco fa c'è stato rammentato quel passo. Eliseo ha chiesto. Nelle nostre preghiere c'è la richiesta della potenza dello Spirito Santo, più che i 1.000 euro in banca. La potenza dello Spirito Santo, colui che trasforma, come Dio Trino ci ha formati con le sue mani, ancora oggi è lo Spirito di Dio che ci forma e ci trasforma, ci cambia. Non prende un po' del vecchio e lo aggiusta, ma lo trasforma completamente. È nuovo, le cose vecchie sono passate, dice la parola di Dio. Siete rivestiti di Cristo. Questa parola è meravigliosa, veramente. E la rileggiamo affinché, e poi chiudiamo, perché veramente ci rimanga nel cuore. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Che il Signore ci benedica. Amen.